In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Finalmente, dopo aver visto la fede di cinque grandi uomini, ci facciamo aiutare dalla fede di una donna. Ci sono anche le donne credenti che credono. Vediamo quindi la fede di Giuditta. Giuditta è un libretto dell'Antico Testamento, è un libro deuterocanonico, cioè è entrato nel canone dei libri sacri in un secondo momento, deutero vuol dire secondo, perché è stato scritto da ebrei ma al di fuori della Palestina, forse a Alessandria d'Egitto o in qualche altra città dove c'erano molti ebrei. Gli ebrei di Palestina non hanno mai accettato questi libri scritti in greco come parola di Dio, come facenti parte del loro canone scritturistico, mentre invece lo accoglievano gli ebrei al di fuori della Palestina, li leggevano e li veneravano. Così i cristiani, di cui la maggior parte degli ebrei che sono diventati cristiani erano delle città fuori dalla Palestina, tipo Antiochia o Efeso, eccetera, dove sappiamo dove è arrivato San Paolo, ma anche altre città, Alessandria d'Egitto, così, quelli non avevano, anzi li hanno accolti nel canone dei libri sacri. Così la Chiesa fin dall'inizio, da quando ha formato il primo indice, il canone dei libri ispirati, ha accolto anche questi. Sono sette libretti, tra cui il libro della Sapienza, Giuditta, Ester, una parte del libro di Daniele, Ester in parte greco e in parte ebraico. Ecco, e i due libri dei Maccabei, come libri storici, questi si chiamano libri deuterocanonici. Anche il libro di Giuditta è uno di questi. E narra una vicenda particolare, di cui è protagonista una donna. Racconta che quando Nabucodonosor ha cominciato a conquistare le nazioni, i popoli, le terre d'Occidente, dalla Mesopotamia dove si trovava, ha mandato il suo esercito a conquistare le terre sulla costa del Mediterraneo, quindi venendo giù da nord, sono arrivati fino alle città della Palestina, di Israele perciò e di Giuda. E tutte le città, alla vista del grande esercito che Nabucodonosor ha messo in campo, si spaventavano e cedevano. Si arrendevano subito, quelle che non si arrendevano le faceva sparire, perché era davvero un esercito imponente. Arrivando in Palestina, gli ebrei sono anch'essi spaventati: come facciamo di fronte a questo esercito? Noi non possiamo cedere, altrimenti ci fa adorare i suoi dei, vuol dire diventare apostati, idolatri, e perciò cercano di resistere con tutte le loro forze. Una delle prime città che l'esercito incontrava era Betulia. Quindi Betulia si chiude le porte e il generale dell'esercito, Oloferne, il miglior generale che Nabucodonosor pensava di avere, assedia la città. Assediando la città, gli abitanti restano senza acqua, perché le sorgenti erano al di fuori delle mura. E pian piano restano anche senza cibo, perché nessuno entra a portar nulla. Allora la gente comincia ad aver fame, ad aver sete, e tutti naturalmente, come succede sempre, si lamentano coi capi. Piuttosto consegnateci, almeno non moriamo di fame, non moriamo di sete. Consegnateci al nostro nemico, ci arrendiamo. Ma i capi, tra cui il principale che era Ozia, dicono: ma questa è poi l'ultima cosa da fare, vediamo, aspettiamo, chiediamo un segno al Signore. Chiediamo un segno: se entro 5 giorni il Signore non ci risponde, non ci dà alcun segno di benevolenza, tra 5 giorni ci consegneremo ai nemici. Questa notizia viene diffusa a tutta la città, a tutti gli abitanti. Tra questi abitanti c'è una vedova, Giuditta, però era una vedova benestante, perché suo marito Manasse aveva lasciato a lei tutto quello che aveva in eredità: campi, armenti, schiavi, argento, oro, grandi ricchezze. Quindi era una donna molto facoltosa, ma anche molto avvenente, molto bella, e lei lo sapeva, però non voleva assolutamente sposare nessun altro. Lei amava suo marito, voleva rimanergli fedele anche dopo la morte di lui. Digiunava, dice il libretto, era vedova, da quando era vedova digiunava tutti i giorni, eccetto le vigilie dei sabati, e i sabati sono giorni di festa, non si digiuna, le vigilie dei noviluni e i noviluni, le feste e i giorni di gioia per Israele, allora non digiunava, ma gli altri giorni viveva la sua fede in questo modo molto impegnato e molto profondo. Era bella, molto avvenente nella persona, e aveva delle grandi ricchezze. Una cosa interessante: né alcuno poteva dire una parola maligna a suo riguardo, perché aveva grande timore di Dio. Questa frase è molto significativa, molto forte: aveva grande timore di Dio. La sua fede era costantemente tenuta viva. E la fede era tenuta viva dal grande desiderio di non dispiacere a Dio. Questo è il timore di Dio. Non dispiacergli per nulla. Quando una persona vive una fede così, nessuno poteva dire una parola maligna a suo riguardo. Si sarebbe dato la zappa sui piedi, perché quando uno parla male di una persona che si sa essere persona retta, con principi profondi e sani, cominciamo a pensare: è lui maligno, non lei. Ha una grande fede. Allora lei, quando sente questo progetto dei capi, aspettiamo 5 giorni, e poi ci consegniamo ai nemici, lei riflette e poi corre dai capi per far loro un'osservazione seria e decisa e per rimproverarli. Ascoltatemi, capi dei cittadini di Betulia, non è un discorso giusto quello che oggi avete tenuto al popolo e quel giuramento che avete pronunciato è interposto tra voi e Dio, di mettere la città in mano ai nostri nemici, se nel frattempo il Signore non verrà in vostro aiuto. Chi siete voi dunque che avete tentato Dio in questo giorno e vi siete posti al di sopra di Lui in mezzo ai figli degli uomini? Voi volete mettere alla prova il Signore Onnipotente, ma non comprenderete niente né ora né mai. Se non siete capaci di scrutare il profondo del cuore dell'uomo, né di afferrare i pensieri della sua mente, come potrete scrutare il Signore che ha fatto tutte queste cose e comprendere i suoi disegni? Non provocate l'ira del Signore. Voi avete dato al Signore un ultimatum. Fare un progetto del genere è come dire: se tu entro 5 giorni non intervieni, noi andiamo con gli idoli. In pratica voleva dire questo. E dare un ultimatum a Dio. Non pretendete, dice Giuditta, di ipotecare i piani del Signore nostro Dio, perché non è come un uomo a cui si possono fare minacce. Se non vorrà aiutarci in questi 5 giorni, egli ha pieno potere di difenderci nei giorni che vuole, o anche di farci distruggere dai nostri nemici. Vedete come la fede di Giuditta si avvicina a quella di Gesù. E Gesù, per amore al Padre, per la sua fede in Lui, non cede anche a costo di essere messo sulla croce. Quindi la fede di Giuditta la vediamo una fede decisa, e veramente in lei c'è un grande timore di Dio. Non vuole compromessi, non vuole cedere a nessuna condizione. Quello che non è, quest'uomo non viene, questo esercito non viene da parte di Dio, noi non andiamo con lui. Se sono loro ad ammazzarci, il Signore sa il perché. Quindi possiamo dire anche che questa fede di Giuditta assomiglia a quella di Abramo, che se vuole la vita del figlio, non siamo noi a negargliela. Il Signore può mantenere le sue promesse anche attraverso la nostra morte. Ecco, vediamo quindi una prima manifestazione di fede di Giuditta quando rimprovera i capi della città. E dice che a Dio dobbiamo obbedire sempre, rimanergli fedele sempre, capiti quel che capiti, perché Dio è sempre Dio e il suo amore è sempre presente e operante, sia che noi lo vediamo, sia che noi non siamo capaci di vederlo, ma c'è. Andiamo avanti nel racconto. Dunque, fratelli, dimostriamo ai nostri fratelli che la loro vita dipende da noi e che le nostre cose sante, il Tempio e l'altare, poggiano su di noi. Ringraziamo il nostro Dio che ci mette alla prova, come ha già fatto con i nostri padri. E così lei cerca di ricordare appunto quello che è avvenuto ad Abramo, Isacco, Giacobbe, come tutti sono stati messi alla prova, tutti hanno dovuto superare delle fatiche grandi per dimostrare la loro fede in Dio. Certo, come ha passato al crogiuolo costoro, con il solo scopo di saggiare il loro cuore, così ora non vuol far vendetta di noi, ma è a scopo di correzione che il Signore castiga quelli che gli stanno vicino. Quindi se il Signore permette questa grande sofferenza per noi, Lui sa il perché. Noi di certo ne abbiamo bisogno per purificare il nostro cuore, la nostra vita, la nostra fede, per purificarla dai nostri egoismi. Possiamo ricordare anche quello che diceva San Paolo durante il suo primo viaggio missionario, quando ritornava nelle comunità che aveva fondato per rianimarle, per aiutarle, diceva: è necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel regno di Dio. E così faceva eco a quello che aveva sempre detto anche Gesù: c'è una porta stretta da passare per coloro che credono. Giuditta non si limita a rimproverare i capi, ma cosa fa? Nella sua fede ha pregato molto e durante la preghiera è stata ispirata di mettere la propria vita in pericolo pur di salvare il popolo. E lì è venuta un'idea e adesso cerca di realizzarla, ma non dice nulla a nessuno, la tiene segreta tra lei e Dio. Continuando a pregare, si veste bene, meglio che può, tira fuori il meglio del suo guardaroba, si mette addosso tutti i braccialetti, le collane, gli orecchini, i pendenti, tutto quello che poteva avere, le cose più belle, e si fa meravigliosa. Probabilmente ha messo anche tutti i trucchi che sapeva usare. E poi dice alla sua serva: riempi la bisaccia di roba da mangiare per più giorni. Quindi uno zaino abbastanza nutrito, che partiamo. Chiede ai capi della città che le aprano la porta e chiedono il perché. Lasciatemi andare senza che vi dica niente. Voi pregate il nostro Dio. Si avvia, scende giù dalla collina su cui era costruita la città e arriva all'accampamento di Oloferne. Le guardie ovviamente la fermano, ma vedendola così bella le chiedono: dove va la signora? Voglio parlare col vostro capo, se si può. Allora la scortano, la accompagnano, una donna così bella non si può dirle di no, e ammirano tutti: ma tra gli ebrei ci sono donne così belle? Che peccato distruggere un popolo così, che ha donne così belle. E l'accompagnano da Oloferne, dovrà fare un po' di anticamera, ma neanche tanto, finché anche lui la riceve e rimane ammirato e meravigliato. E poi allora la invita a star lì, lei va a mangiare con la sua serva, le cose che si è portata, poi riceve udienza anche il secondo giorno, e per il terzo giorno lui, pensando di averla come alleata, perché lei ha detto: io so che il Signore castiga quelli che peccano, i miei concittadini hanno peccato, è per questo che sei qui tu adesso, e io non voglio morire insieme con loro. gliele racconta neanche una bugia, ma molto furba, e gliele racconta molto belle, tanto che Oloferne pensa il terzo giorno di dare un grande banchetto per i suoi generali, ma avendo come ospite principale Giuditta. E lei accetta di andare a sedere al banchetto di Oloferne, però dicendo anche a lui: io non toccherò questi cibi, perché non me ne derivi un'occasione di caduta, ma mi saranno serviti quelli che ho portato con me. Quindi lei è al banchetto, ma mangia le sue cose, che non sono immonde, mentre quelle della tavola di Oloferne sono immonde, perché preparate da mani immonde. E poi Oloferne le dice: ma quando verrà a mancare quello che hai con te, dove ci riforneremo? Perché non ci sono ebrei tra di noi. Per la tua vita ti assicuro che io, tua serva, non finirò le riserve che ho con me prima che il Signore abbia compiuto per mano mia quello che ha stabilito. Quindi, e allora Oloferne accetta, lascia che lei mangi le sue cose e di ospite al suo banchetto. Quindi vediamo questi due particolari della grande fede, del grande timore di Dio di Giuditta. Primo, non dice nessuna menzogna. Tutto quello che dice è verità. Anche se mantiene il suo segreto, non occorre dire tutto. Ma tutto quello che si dice è vero. Secondo, non cede nessun compromesso. Si potrebbe pensare: ma la missione era così grande, quella di Giuditta in quel momento, che anche se accettava di mangiare un grissino della tavola di Oloferne, cosa vuoi che sia? Non cede di un palmo, non cede nulla alle regole e alle leggi del suo popolo. Quindi vive l'obbedienza della fede senza mentire, vive, ubbidisce a Dio fin nelle più piccole cose. Un terzo aspetto, il più grande, che vediamo in questa fede di Giuditta è che la sua fede non è miracolistica, cioè non dice: io prego il Signore e fa tutto Lui, io non muovo dito. Lei prega, ha pregato, nella preghiera il Signore l'ha ispirata e adesso lei mette anche la sua vita a repentaglio pur di venire incontro alla necessità del suo popolo. Oloferne, durante il banchetto, pensando a quello che potrebbe ottenere dopo, da Giuditta comincia a bere. E beve, e poi beve ancora, e anche se mangia, continua a bere, finché a un certo punto si accorgono tutti che è sbronzo e lo portano nella sua tenda. E si mette a letto, l'unica cosa che può fare, e si addormenta di un sonno molto profondo. E Giuditta, naturalmente, che è venuta apposta sapendo che gli uomini viziosi e viziati e senza fede fanno così, quando vedono una bella donna non pensano che a portarsela a letto, entra con lui nella stanza. Naturalmente i servi sono dalla parte di lui, quindi chiudono tutte le tende, uscendo e lasciandoli soli, pensando che deve succedere quello che succede in casi del genere. E appena Elisabetta si ritrova sola con Oloferne, ubriaco, dice: Signore, grazie che mi hai esaudito. Grazie che hai esaudito la preghiera della mia città, del mio popolo. Adesso compi questa impresa, aiutami, dammi forza per portare a compimento la tua impresa. Stacca dal muro la scimitarra, non dal muro, dalla tenda che era qua in alto, la scimitarra di Oloferne, lo prende per i capelli, dà un primo colpo e poi un secondo e gli stacca la testa. Se la mette nella bisaccia, tira giù tutti i tendaggi che coprivano, che era sopra il letto, rotola giù dal letto il corpo di Oloferne e lei, tranquilla, apre la tenda e esce di nascosto, ma non poi tanto, perché dormivano anche gli altri probabilmente, e esce, prende la sua serva, scendono nella valle e risalgono verso la città. Bussano alla porta della città, gridando: sono io, apritemi. Appena le aprono, fa chiamare i capi, tra cui Ogia, e alla loro presenza tira fuori dalla bisaccia dell'ancella la testa di Oloferne. Naturalmente tutti rimangono ammirati, contenti, e gioia a non finire. E allora lei diventa il generale dell'esercito della città. In questo momento le dà i consigli giusti: adesso state calmi, preparate gli uomini adatti alla guerra sulla porta della città, fate finta di scendere, fate finta, ma non muovetevi. Quelli prenderanno spavento, diranno: adesso ci assalgono, vanno a chiamare il loro capo, lo trovano senza testa, si spaventano e scappano. Così è successo, e così tutto l'esercito e il popolo della città hanno corso dietro all'esercito in fuga di Oloferne. Tutto il popolo si stupì profondamente. Tutti si chinarono ad adorare Dio, esclamando in coro: benedetto sei tu, nostro Dio, che hai annientato in questo giorno i nemici del tuo popolo. Che bello! Prima di tutto non dicono: brava Giuditta, ti battiamo le mani. Benedetto Dio. Perché un'azione del genere senza di lui non era possibile. È perché Giuditta ha avuto fede in lui, è perché Giuditta ha messo la propria vita a disposizione di questa fede, a disposizione delle imprese di Dio. Ogia a sua volta le disse: benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne che vivono sulla terra. E benedetto è il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra e ti ha guidato a troncare la testa del capo dei nostri nemici. E queste parole voi le conoscete perché sono quelle che Elisabetta ha rivolto a Maria. Benedetta sei tu fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Benedetta sei tu, figlia, più di tutte le donne, e benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra. Davvero il coraggio che ti ha sostenuto non sarà dimenticato dagli uomini, che ricorderanno per sempre la potenza di Dio. L'azione dell'uomo è forte e porta frutto perché è ispirata, guidata e riceve forza da Dio. Se il Signore non costruisce la casa, invano faticano i costruttori, ma i costruttori devono faticare, altrimenti Dio non costruisce la casa, ma la casa diventa completa perché è Dio che benedice il lavoro dei costruttori. Così dice il Salmo. Dio compia per te queste cose a tua perenne esaltazione, ricolmandoti di beni, in riconoscimento della prontezza con cui hai esposto la vita di fronte all'umiliazione della nostra stirpe e ti sei opposta alla nostra rovina, comportandoti rettamente davanti al nostro Dio. Ecco, la fede di Giuditta si potrebbe chiamare fede coraggiosa, ma non direbbe tutto. Sarebbe più un vanto per lei che per Dio. Per questo l'ho chiamata fede operosa, perché la fede non è miracolistica, non attende miracoli, ma la fede ci fa diventare generosi, ci fa mettere noi stessi a disposizione, ci fa dire: eccomi, se posso fare io qualcosa, eccomi. Se tu, Signore, vuoi liberare il popolo, vuoi fare qualche cosa, eccomi. La fede è operosa. E la fede operosa diventa anche coraggiosa, perché porta a compiere azioni che senza fede non compierebbe nessuno. Come abbiamo visto la fede di Davide che va contro Golia, non l'avrebbe fatto nessuno. Lui l'ha fatto perché aveva fede in Dio. Il Signore mi libererà, diceva. Così Giuditta ha, la fede di Giuditta vive quello stesso aspetto della fede del giovane o del ragazzo Davide quando è andato contro Golia. Mette se